Ebrei capitolo 11, versetto 1. Stiamo cercando un locale, ringraziamo Dio per questo che ci viene concesso il giovedì sera, però volevo farvi sapere che stiamo cercando un locale che potremmo utilizzare e che utilizzeremo tutti i giorni, un locale che ci permetterà anche di fare le riunioni la domenica sera, Dio volendo. Questo è il nostro desiderio, di riprendere a settembre con le riunioni anche per la domenica sera. Ci stiamo muovendo, stiamo avendo diversi incontri con persone, vediamo quello che esce fuori. Comunque la visione, il desiderio è quello di ricominciare con il centro giubileo, ok? Quindi a settembre, Dio volendo, avremo l'opportunità, e Dio lo vuole. Ebrei capitolo 11, versetto 1, dice così: ora la fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si vedono. Dovremmo impararlo tutti a memoria perché sono delle parole importanti. La fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si vedono. Se io vi chiedessi stasera quanti credono nella benedizione di Dio, tutti quanti noi alziamo la mano. Quanti vogliono essere benedetti da Dio? Magari è vero. Vero o no? Ma c'è un'altra domanda alla quale io vi chiedo di non rispondere velocemente. Quanti si aspettano questo?
Quanti
se lo aspettano? Perché vedete, una cosa è crederlo, una cosa è aspettarselo. E vi dimostrerò purtroppo che con le nostre aspettative a volte sono diverse da quelle che noi crediamo. E riunioni come queste invece dovrebbero insegnarci ad allineare le due cose. La fede è certezza, ma la fede è anche dimostrazione. A volte noi dimostriamo l'esatto contrario di quello che crediamo. Ed ecco perché tutti vogliono essere benedetti, ma non tutti se lo aspettano veramente. Quanti di voi, dopo che stanno attraversando un momento bello nella propria vita, dicono: è così bello che non mi sembra neanche vero e ho paura che da un momento all'altro succeda qualche cosa di brutto? Quanti sono onesti e possono alzare la mano? Vedete, noi possiamo credere quello che vogliamo, ma ciò che farà la differenza è ciò che noi ci aspettiamo. Noi possiamo dichiarare, confessare, decretare tutto quello che vogliamo, ma la fede non è solo certezza, la fede è anche dimostrazione. È uno dei modi in cui noi dimostriamo quello che crediamo
attraverso la bocca.
E attraverso quello che diciamo, perché la bocca parla veramente dell'abbondanza del cuore. A volte possiamo ripetere le preghiere a memoria e imparare delle tecniche, ma in realtà quello che noi dimostriamo è esattamente il contrario. E riunioni come queste chiaramente non servono per sentirci in colpa, ma dobbiamo essere edificati e dobbiamo essere risollevati, perché lo scopo dello Spirito Santo è quello di rialzarci, non quello di schiacciarci. Amen. Quindi la fede è qualcosa che appartiene al cuore, ma è qualcosa che appartiene anche a tutto quello che è esteriore, cioè il modo in cui tu ti muovi, il modo in cui tu parli, il modo in cui tu ti comporti e il modo in cui tu fai e gestisci la tua vita è la piena dimostrazione di ciò che c'è in realtà dentro il tuo cuore. Non sto parlando dei problemi che possiamo avere ognuno di noi e che ognuno di noi attraversa, ma ci deve essere una coincidenza tra quello che noi crediamo e il modo in cui parliamo, tra il modo in cui crediamo e il modo in cui agiamo, tra il modo in cui crediamo e il modo in cui ci aspettiamo che accadano le cose. Guardate qui in Ebrei, in Efesini al capitolo 1, un po' prima, Efesini capitolo 1 al versetto 3, tutti quanti noi conosciamo queste parole bellissime, dice così Paolo: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha benedetto. Io vorrei che poteste aggiungere la parola già, perché questo è il senso. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha già benedetti, perché riguarda il passato, ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. In Cristo siamo già stati benedetti. Guardate qui al versetto 5, versetto 4, continuiamo. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, santi e irreprensibili dove?
Nell'amore.
Avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio. Grandemente favoriti, dillo alla persona accanto a te: tu sei grandemente favorito in Cristo. Non favoriti, grandemente favoriti.
Dice grazie,
grazie. Sapete che non c'è una preghiera nel Nuovo Testamento dove le persone dicono, debbono chiedere: Signore benedicimi, Signore benedici la mia famiglia, Signore benedici il mio lavoro, Signore benedici questa casa, Signore benedici quello che vuoi. Sapete che non esiste questo concetto nel Nuovo Testamento? È come se Dio dovesse rispondere: perché mi chiedi di farlo se l'ho già fatto? Il problema non è se Dio lo fa, il problema è se noi lo crediamo. Il problema non è se Dio lo fa, perché Dio lo ha fatto, quindi noi possiamo crederlo, ma il problema è se ce lo aspettiamo realmente. Noi giornalmente ci aspettiamo cose brutte. Sapete da cosa si vede? Dalla reazione che abbiamo quando succede qualcosa di bello. Tutti quanti noi ci aspettiamo giornalmente che succeda qualcosa di brutto, perché quando succede qualcosa di bello è un miracolo. Quando succede qualcosa di brutto, la prima cosa che esce dalla nostra bocca è: com'è? È vero o no? Questo significa che noi possiamo credere che Dio ci benedica, ma non ce lo aspettiamo realmente. Noi ci aspettiamo che debba succedere qualcosa di brutto quando andiamo al lavoro, quando stiamo per andare in banca, quando stiamo per montare una cosa, quando stiamo per cucinare. Le nostre paure, le nostre ansie dimostrano scientificamente che noi siamo sempre in attesa di qualcosa di brutto. No, paura. Abbiamo ansia, abbiamo paura, siamo solleciti nelle cose. Quando succede qualcosa di bello è strano. Rifletteva ieri, Mary mi faceva notare stamattina, andando a fare le analisi, uscendo dal laboratorio, dice: è incredibile la reazione che hanno le persone quando tu le saluti con Dio ti benedica. In che senso? Grazie, che bello, che gentile. La gente non si aspetta la gentilezza. La gente si aspetta l'arroganza, l'avidità, la prevaricazione. E il problema non è quello che si aspetta coloro che magari non conoscono Cristo. Il problema è quelli che conoscono il Signore. Io credo che Dio mi benedirà, ma se la nostra dimostrazione nell'atto pratico è esattamente il contrario, io credo che Dio provvederà ad ogni mio bisogno e diventiamo ancora più tirchi e diventiamo ancora più tirati. E cosa dice la Bibbia? Dice: chi conserva diventerà sempre più povero, ma chi spande generosamente diventerà sempre più ricco. Perché? Perché? Perché la realtà è che noi possiamo credere in una benedizione o nella benedizione, ma ci stiamo aspettando esattamente che dovremo lottare per ottenere certe cose, che dovremo soffrire per ottenere determinate cose. Ed è vero dal mondo, ma non da Dio nostro Padre. Siamo stati creati per regnare, non per subire la vita. Guardate in Proverbi il capitolo 18. Un po' più dietro. Proverbi, dopo i Salmi. Vai, dopo i Salmi. Vai, 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 vai. Proverbi 18, versetto 20, guardate qui. Proverbi 18, il versetto 20 dice una cosa incredibile: l'uomo sazia il suo ventre col frutto della sua... No, l'uomo sazia il suo ventre col frutto che entra dalla sua bocca. Qua dice esattamente il contrario: l'uomo sazia il suo ventre col frutto che esce dalla sua bocca. Egli si sazia col prodotto delle sue labbra. La Bibbia dice che la tua bocca produce frutto e produce qualcosa, cioè il prodotto delle tue labbra, il frutto delle tue parole. Guardate il versetto 21, che è ancora più scioccante: morte e vita sono in potere di Dio. Dai, tutti quanti noi crediamo che morte e vita sono in potere di Dio. Ma la Bibbia dice che morte e vita sono in potere della... È incredibile come possiamo essere sottomessi alla ricetta di un medico e non essere sottomessi alle ricette di Dio. È incredibile come possiamo fare esattamente come un medico ci dice, come un dottore ci dice, quando ci prescrivono qualcosa, e non riusciamo ad essere diligenti quando Dio vuole insegnarci qualche cosa. Ma muri su dottori, giusto, giusto. La Bibbia, oh Dio, non è contro né la scienza né la medicina né contro i dottori, ci mancherebbe altro, sono dei doni e degli strumenti straordinari. Il problema è un altro: che noi crediamo in Dio ma ci aspettiamo di più dagli uomini, che crediamo in Dio ma ci aspettiamo di più dalla scienza e dalla medicina, crediamo in Dio e ci aspettiamo di più da un istituto bancario, crediamo in Dio ma ci aspettiamo di più dalle promesse che un politico ci ha fatto. La fede è certezza di cose che si sperano, ma è anche dimostrazione di cose che non si vedono. Con la mia vita io dimostro ciò che sto credendo. È così. E dovremmo imparare ad allineare le due cose. La certezza e la dimostrazione sono due cose che devono andare insieme. Morte e vita sono in potere della lingua, e quelli che l'amano ne mangeranno i suoi frutti. Morte e vita sono in potere della lingua. Significa che dalla tua bocca puoi far uscire vita o morte, benedizione o maledizione, benessere o malessere, gioia, entusiasmo oppure frustrazione e angoscia. A volte si parla nei confronti dei figli in una determinata maniera. Amiamo i nostri figli, ma parliamo verso di loro in maniera diversa. Amiamo i nostri genitori, ma parliamo verso di loro in maniera diversa. Dovremmo pregare per le autorità, ma dichiariamo verso di loro: sull'arci, mascalzone, tutti carobono. E facciamo uscire dalle nostre labbra delle cose che in realtà non dovrebbero uscire. Dai, fa parte della nostra vita, è vero o no? Non è quanto vogliamo essere benedetti, ma è quanto ci aspettiamo. È quello che io mi aspetto ogni giorno quando mi alzo al mattino, quando mi sveglio la mattina. Cosa mi aspetto ogni mattina quando mi sveglio? Non è cosa io credo, non è cosa io voglio, non è cosa reclamo, è ciò che mi aspetto. Una volta un padre fece una domanda al suo figlio. Gli chiese: figlio mio, vuoi essere una persona di successo? E il figlio rispose: assolutamente sì, papà. Il padre aspettò un attimo e poi gli chiese: figlio mio, tu ti aspetti veramente di essere una persona di successo? Perché tutto quello che è attorno a te, tutto quello che appartiene a te in questo momento, di tutto parla tranne che di successo. Il problema non è ciò che vogliamo, il problema è ciò che ci aspettiamo dalla vita. Morte e vita sono in potere di questo piccolo membro che c'è qui, tra il labbro superiore e il labbro inferiore, e dobbiamo imparare a parlare bene. Il Vangelo è buona notizia, e a volte, come dice qualcuno, è talmente buona che a volte è difficile da crederci. E se tu stai ascoltando, ti do un segreto, se stai ascoltando una notizia buona, che è tanto buona, talmente buona che è difficile da crederci, allora quello è il Vangelo. Quello è il Vangelo. Noi non siamo abituati alle buone notizie, ma Gesù è venuto per darcele. Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. Guardate in Atti, al capitolo 10, al versetto 31, dai, l'ultimo passaggio. Atti, capitolo 10. Atti 10. Sì. Versetto, scusate, no, 31. Versetto 37, questo è Pietro che parla. Era a casa di Cornelio, era un centurione, era un momento straordinario dove il Vangelo si stava aprendo finalmente all'Italia. Qua si sta parlando dell'Italia. È un momento storico questo qua, dove un giudeo entra nella casa di pagani, in questo caso erano italiani. No, 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 attenzione, attenzione. Ehi, Ercolino. Entra nella casa di Cornelio e gli predica il Vangelo. E tutta la famiglia, guarda come è successo a casa di Geni, tutta la famiglia crede in Gesù e lo Spirito Santo scende in maniera potente. Guardate la predicazione di Pietro, versetto 37. Voi sapete ciò che è accaduto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo che Giovanni predicò, come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazaret, il quale andò attorno facendo del bene e liberando e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Meraviglioso. Guardate qui, quando Gesù camminava, ieri ho fatto questa domanda mentre eravamo a Palermo: mentre Gesù camminava, secondo voi era difficile credere in Dio? Secondo voi, quando Gesù faceva miracoli, risuscitava i morti, cacciava i demoni, mondava i lebbrosi, dava la vista ai ciechi, l'udito ai sordi e faceva camminare gli zoppi, moltiplicava pani e pesci, camminava sulle acque e fermava le tempeste, secondo voi era difficile credere in Dio? Sì o no? No, assolutamente no. E questo dovrebbe essere la manifestazione del regno di Dio attraverso coloro che credono. Perché il problema non è se gli altri credono o non credono, il problema è che quelli che credono non manifestano il regno di Dio. E questo è il motivo per il quale le persone si danno al satanismo, non perché odiano Dio o perché odiano Gesù, ma perché odiano l'immagine di Dio che la Chiesa ha dato. Comprendete quello che vi sto dicendo? Non odiano Dio, odiano l'immagine sbagliata che hanno ricevuto di Dio. Perché? Perché chi ha fallito non sono loro, ma coloro che dovevano predicare il Vangelo. E quando Gesù camminava, dice la Bibbia, lui andava attorno, faceva del bene e guariva tutti. E si vedeva che Dio era con lui. Perché? Perché lui era l'immagine del Dio invisibile. Non era difficile seguirlo, non era difficile credere. Perché? Perché in Gesù, con Gesù, il cielo e la terra si incontravano. Il cielo e la terra si baciavano, erano in continua relazione d'amore. Cielo e terra erano in continuo amplesso. Alleluia. Era un godimento continuo tra cielo e terra, dove la terra finalmente respirava di quell'aria divina nella quale era quando Adamo, prima del peccato, si trovava. Ecco perché la Bibbia, Paolo dice che là il desiderio intenso della creazione è la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà. Attraverso lo Spirito Santo che vive in noi, noi possiamo sperimentare il cielo sulla terra. Il cielo è il legame che Dio ci ha dato per vivere il cielo sulla terra. Ecco perché Gesù ci ha insegnato a pregare in questo modo: venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà dove? Qui sulla terra come è fatta nel cielo. Qui sulla terra come è fatta nel cielo. È possibile vedere le persone guarite? Sì. È possibile vedere le persone benedette? Sì. È possibile vedere le persone felici? Sì. È possibile vedere le persone libere dalla paura e dall'ansia e dalla sollecitudine? Assolutamente sì. Perché? Perché ci è stato promesso. Ora sta a noi non solo crederlo, ma anche aspettarcelo. E questo lo possiamo dimostrare nel modo in cui parliamo, nel modo in cui agiamo. Pregare per le persone quando vedi che sono nel bisogno. Le persone saranno scioccate. Non hai bisogno di andare in chiesa per pregare e non hai bisogno di andare in comunità per pregare per le persone. In qualunque posto tu ti trovi, tu sei un canale meraviglioso nelle mani di Dio, dove il cielo può scorrere e toccare la terra. Puoi crederci? Puoi crederci? Dillo insieme a me: io sono un canale della benedizione di Dio. Ok, ora dillo credendoci un pochettino, dai. Io sono un canale della benedizione di Dio. Io non solo lo credo, io mi aspetto che Dio si serve di me. Io me lo aspetto, me lo devo aspettare. Stacca qua, non ti preoccupare. Io me lo aspetto. Io non solo lo voglio, io non solo lo desidero, io non solo lo decreto. Io me lo aspetto che quando prego per le persone ricevono. Io me lo aspetto che quando predico le persone si avvicineranno a Cristo e si innamoreranno di Lui. Io me lo aspetto che quando canto e quando suono le persone possano ricevere meravigliosamente da Dio. Io me lo aspetto. Non devi soltanto crederlo, devi aspettarti che il tuo lavoro andrà meglio. che il tuo stipendio crescerà nel nome di Gesù, che ci saranno dei favori divini a livello economico. Andrea, te non devi crederlo, te lo devi aspettare nel nome di Gesù, ad affari 100 figli. Due? Solo due. La suocera ha decretato due. Alleluia. Dobbiamo aspettarci favori divini nelle case, favori divini con i figli, favori divini con i nipoti, favori divini nel lavoro, favori divini con l'INPS, favori divini con favori divini con Pugliese, il sindaco della nostra città. Che Dio gli dia saggezza e sapienza. Favori divini con il nuovo governo. Alleluia. Benediciamo, impariamo a parlare. Amen. Impariamo a parlare, perché è fondamentale. La fede è certezza ed è
di cose che speriamo e di
dimostrazione. Tu dimostri ciò in cui tu credi attraverso quello che esce dalla tua bocca e dall'attitudine che tu hai giornalmente. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Io non so, lo credo che avremo una tenda gloriosa, che avremo 10 giorni impressionanti. Io mi aspetto che quel quartiere viene messo sotto sopra nel nome di Gesù. Alleluia. Ci costerà qualcosa? Certo. A livello economico? Sì. A livello di fatica? Anche di più. Ma mi aspetto che Dio provvederà a livello economico e che Dio ci darà delle forze soprannaturali e che le persone verranno a fiumi nel nome di Gesù. A fiumi nel nome di Gesù. E Dio ci sorprenderà. Alleluia.